Io sono in grandissima parte debitore alla Svizzera. Il mio debito morale verso questo paese, verso i grandi educatori del passato presso i quali sono tornato a scuola e verso le centinaia di migliaia di amici che qui ho conosciuto, è così grande che io dispero di poterlo mai restituire. È uno di quei debiti cui solo può far riscontro una gratitudine, una nostalgia, un amore di tutta una vita.
Con queste parole Arturo Colombo introduce il saggio dedicato a Ignazio Silone Svizzero nel volume Voci del Novecento, protagonisti e testimoni del lungo secolo breve, edito da Murzia. Ne parliamo con l'autore che ci accoglie nella sua casa milanese e che salutiamo.
Buongiorno.
E con noi anche Bruno Falcetto, professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Milano e curatore dei due volumi dei Meridiani Mondadori dedicati a romanzi e saggi di Ignazio Silone pubblicati nel 1999.
Buongiorno.
Arturo Colombo è professore emerito di storia delle dottrine politiche all'Università di Pavia, dove ha insegnato anche storia dei partiti e movimenti politici e storia delle idee d'Europa. Studioso dei dibattiti ideologico-politici del XIX e XX secolo, tra i diversi volumi che ha scritto e curato, ricordo Voci e volti dell'Europa, Idee, Identità, Unificazione, pubblicato da Franco Angeli nel 2009 e che più degli altri si avvicina a quest'ultimo Voci del Novecento. Professor Colombo, ecco, prima di addentrarci a parlare di Ignazio Silone Svizzero, le chiedo di presentarci l'impostazione, il senso di quest'ultimo suo volume Voci del Novecento, protagonisti e testimoni del lungo secolo breve.
In questo volume io ho voluto raccogliere una ventina di ritratti di protagonisti del Novecento, alcuni dei quali ho studiato direttamente sui testi, e tra questi ovviamente Silone, altri invece che ho fatto oggetto di lunghe meditate interviste, cito Norberto Bobbio, Leo Valiani, Carlo Bo, proprio per dimostrare come al giorno d'oggi anche l'intervista è uno strumento di storiografia contemporanea.
Professor Falcetto, a lei il compito di presentare ai nostri ascoltatori in generale la figura e l'importanza che ha avuto l'autore di Fontamara nella letteratura italiana ed europea del Novecento.
Vale la pena di rileggere Silone oggi perché è stato un grande narratore popolare, in un doppio senso, per il successo largo che i suoi libri hanno ottenuto, sin da Fontamara all'inizio degli anni 30, appunto in Svizzera, fino all'Avventura di un povero cristiano nell'Italia dei secondi anni 60, in cui è stato uno dei libri più letti e più significativi. La sua forza di scrittore parte da un'affermazione come questa: lo scrittore socialista tradisce la sua missione se non rappresenta la sofferenza umana e non incarna il senso del vero e del giusto che germina negli umiliati e negli oppressi. Subito con l'opera di esordio, Silone fa una scelta culturale e letteraria molto chiara, a favore degli umili, appunto, e con un'individuazione contemporanea anche dei nemici da combattere, ossia il mondo delle finzioni del totalitarismo. La sua scrittura merita di essere letta e di essere conosciuta perché è capace di coinvolgere a fondo i lettori, appassionandoli alle tematiche morali e politiche che sono il nucleo della sua opera e contemporaneamente anche divertendoli per un'ironia tagliente che è capace di mettere in luce appunto tutti gli squilibri e le finzioni della vita molto istituzionalizzata nelle civiltà europee del Novecento.
Professor Colombo, veniamo al suo saggio Ignazio Silone Svizzero, partendo proprio dal brano di Silone che abbiamo ascoltato all'inizio e che Silone scrive il 17 dicembre 1942 nella caserma cantonale di Zurigo, poi pubblicato nel 1979 nel volumetto Memoriale dal carcere svizzero. Parole piene di pathos in cui Silone dichiara il suo grande debito verso la Svizzera, vero?
Sì, giustissimo. Era stato arrestato nella metà di dicembre del 42, ma Silone stava in Svizzera già dal 1929, esattamente quando si era ricoverato a Davos nei grigioni per curare una forma di tubercolosi e poi era stato vicino ad Ascona, a Fontamara Marittima, dove c'era una colonia di scrittori. Solo nel 1933 andrà a Zurigo, che diventerà un po' la sua seconda patria, dirà: mi fermai in Svizzera perché dove trovavo un altro paese dove fare la quarantena di tutta la retorica, prima gesuitica, poi cattolica, poi ancora marxista, che mi ero trascinato dietro fino allora. E in effetti a Zurigo Silone farà di tutto: il dattilografo, il traduttore, l'insegnante part-time, in un contesto come era quello zurighese degli anni 30, in cui accanto a lui c'erano le più belle menti, i più grossi intellettuali. Potrebbe citare Thomas Mann, potrebbe citare Martin Buber, Robert Musil, Bertolt Brecht. E naturalmente in questo periodo di tempo non soltanto si dedica a scrivere squisitamente di letteratura, di cui ben ha già fatto cenno l'amico Falcetto, ma scrive nel 1934 anche un'opera significativa, e cioè Il fascismo, origini e sviluppo, dove cerca di dare una interpretazione del fascismo come totalitarismo di destra in contrapposizione a quel totalitarismo da cui lui stava definitivamente uscendo, che era il comunismo.
Quindi, oltre che per motivi di salute, evidentemente sono stati i motivi politici poi a spingere Silone almeno a rimanere in Svizzera. Ecco, professor Falcetto, ecco, anche accennando al discorso politico di Ignazio Silone, che prima il professor Colombo ha anticipato, ecco, che influsso ha avuto sulla scrittura di Silone questa lunga permanenza in Svizzera, tenendo conto di quanto egli dichiara, per esempio, nelle prime righe del già citato Memoriale dal carcere, quando scrive: in Svizzera sono diventato uno scrittore, e poi aggiunge: ma quello che più vale, sono diventato un uomo.
Eh sì, in realtà siamo sull'ordine di riflessioni che stava sviluppando prima il professor Colombo, perché la Svizzera per Silone è la terra, direi, dell'apertura e del contatto, cioè un luogo dove è possibile vivere da vicino assieme a persone che provengono da culture e nazioni diverse. Quindi è il luogo di un vivificante contatto e confronto intellettuale. Quindi l'importanza della Svizzera è in primo luogo come terreno di cultura della scrittura letteraria narrativa siloniana, con quel suo atteggiamento antiretorico e problematico che ne costituiscono, mi pare, le potenzialità più significative. È importante, credo, ricordare una dichiarazione che Silone stesso ha fatto a proposito dell'apertura interrogativa dei suoi libri, no? Fontamara finisce con un punto interrogativo, do la parola a lui: pane e vino con il segno della croce, alla fine di un capitolo in cui Spina ammette la sua diffidenza verso i simboli trascendentali. Credo che l'essenziale oggi sia porre le domande. Nei paesi della propaganda è proibito domandare. Non ci sono domande, solo risposte. Risposte a senso unico. Gli altoparlanti, che costituiscono le istanze più elevate dei paesi della propaganda, non hanno orecchie per ascoltare domande, ma solo una grande bocca per dare delle risposte. Ecco allora che Silone in Svizzera trova gli incontri con le persone e contemporaneamente gli strumenti intellettuali che gli consentono di costruire le sue opere narrative, delle quali ha parlato come di saggi incarnati, che devono in qualche modo insegnare ai lettori, questa è la sua speranza, a imparare a dialogare e comunicare davvero, insomma rompendo la crosta di finzioni fittizie di cui sono circondate le vite individuali nei paesi della propaganda, nei mondi del totalitarismo.
Riassumendo i dati che Arturo Colombo ci presenta nel volume Voci del Novecento, Ignazio Silone, il suo nome anagrafico è Secondo Tranquilli, arriva in Svizzera sul finire del 1929, ritirandosi a Davos, nei Grigioni, per curarsi della tubercolosi. Si trasferisce poi nel villaggio di Fontana Marina, vicino Ascona, dove c'era una colonia di scrittori e artisti. Intorno al 1933, riassumo, Zurigo diventa la sua residenza svizzera pressoché definitiva. Quindi, professor Colombo, questa lunga permanenza in Svizzera di Silone alla fine è dettata da motivi politici, possiamo perciò definirlo un esule in terra elvetica, che diventa per lui il riferimento costante, il rifugio sicuro.
Naturalmente la Svizzera, che lui ha considerato la sua seconda patria, anzi lui diceva la patria del mio spirito, ha caratterizzato direi un quindicennio della vita di Silone, durante il quale Silone ha svolto direi così due tipi di attività: un'attività letteraria di cui restano alcuni suoi capolavori, penso a Pane Vino oltre a Fontamara, ma anche alcuni testi che sono letterari ma hanno una valenza politica per tutti. La scuola dei dittatori, che è contemporaneamente rivolta a tutti i tipi di totalitarismo, e Rossi e Neri, la scuola dei dittatori, viene scritta intorno al 37-38, quindi non solo abbiamo lo stalinismo imperante nell'Unione Sovietica, ma abbiamo anche l'affermazione del nazismo in Germania e del fascismo in Italia e del franchismo in Spagna. E allora in questi dialoghi, in questa impostazione letteraria, c'è una polemica continua di Silone contro tutto ciò che non è attinente alla libertà e alla democrazia. Dice: io sono un uomo rimasto radicalmente avverso al fascismo e a ogni forma di dittatura, ma per ragioni umane, ideali, che trascendono quelle dell'antifascismo politico. E questo è molto importante, perché lui è uno scrittore, ma non è mai uno scrittore che fa dei contenuti politici dei suoi scritti uno schieramento di tipo partitico.
Ecco, il professor Colombo prima ci ha ricordato poi perché la lunga permanenza a Zurigo, che era in quel periodo un crocevia delle grandi culture europee, ci ha ricordato prima la presenza di Musi, di Martin Buber, di Thomas Mann, di Bertolt Brecht, quindi possiamo considerare Silone proprio un esule in Svizzera. Professor Falcetto, può dirci qualcosa sul senso della responsabilità sociale dello scrittore, proprio di Ignazio Silone, e sulla sua concezione della letteratura, su quello che egli considerava servizio alla verità?
Io vorrei cominciare ricollegandomi brevemente alle riflessioni che l'amico Colombo stava svolgendo adesso. Uno dei segni dell'intensità del rapporto con la Svizzera sta non soltanto nelle opere, nei libri e nei tanti articoli e interventi che Silone ha prodotto in questi anni, ma anche in una serie di progetti intellettuali che magari poi non hanno avuto una realizzazione pratica. Forse il più interessante di questi, eravamo alla fine del 1936, è stato il progetto di una rivista che lui avrebbe dovuto animare e dirigere, il cui titolo avrebbe dovuto essere Das freie Wort, la parola libera, per la quale prevedeva, oltre la collaborazione di amici come Brentano, Sanson, anche di altri intellettuali europei come André Gide, il nostro Borgese, Victor Serge. E la rivista, come si desume insomma da un documento d'archivio che è rimasto, una sorta di editoriale del primo numero, avrebbe dovuto combattere per un umanesimo socialista che, cito, riconosca il primato della persona umana sulle necessità materiali e sugli apparati sociali, considerati solo come strumenti secondari che devono servire allo sviluppo della società, un umanesimo anticapitalistico, risultato della fusione dell'idea di libertà con le esigenze storiche del proletariato. La parola libera credo sia anche il punto migliore da cui cominciare per mettere in luce la funzione sociale della scrittura e dello scrittore secondo Silone. Silone è uno scrittore antiletterario, uno scrittore che non ha nessun compiacimento di ceto, ritiene che di per sé chi scrive non debba avere una dignità o una superiorità rispetto a altri componenti della società, ma il compito a cui lo scrittore deve mantenere fede costantemente è quello di una battaglia anticonformistica e quindi di una critica serrata e di una denuncia naturalmente degli squilibri, della sofferenza, della oppressione che caratterizza la vita delle persone.
Il professor Colombo prima ci ha ricordato appunto come Silone è considerato la Svizzera la sua seconda patria, però sappiamo anche che ha conosciuto la solitudine in Svizzera Silone. E poi il professor Colombo prima ci ha anche ricordato l'atteggiamento di Silone verso il totalitarismo. Ecco, allora professor Colombo, possiamo considerare l'opera educativa di coraggiosa demistificazione, come lei la definisce nel suo saggio Ignazio Silone Svizzero, come lo scopo che Silone vuole raggiungere, ma demistificare che cosa in particolare?
C'è un saggio apparentemente minore che Silone prepara intorno al 1938 e che uscirà dopo la guerra con il titolo Nuovo incontro con Giuseppe Mazzini, dove c'è quasi una lettura in parallelo tra la solitudine di Mazzini, esule per più della metà della sua vita, e l'esule Silone, e al tempo stesso però c'è questa costante che Silone riassume quando dice: il male è tutto ciò che impedisce a milioni di uomini di umanizzarsi. Donde la sua conclusione è che, se non erro, è in una pagina del Seme sotto la neve, per salvarsi bisogna rischiare. E tutta la vita, il Silone solitario, anche per ragioni direi giovanili, è stato coinvolto e sconvolto dal terremoto in Abruzzo. Poi la solitudine che rientrava anche in una sua forma mentis, dove la solitudine era anche strumento di ausilio alla meditazione, ma al tempo stesso una solitudine che diventa esempio per ricordare agli altri che cosa bisogna fare per rompere la crosta delle parzialità, delle dittature, delle forzature. Sotto questi aspetti direi che tre sono i valori fondamentali che traspaiono e dagli scritti letterari e anche a un certo punto dagli scritti politici, cioè il primato della giustizia, l'esigenza della dignità umana e la costante ricerca della verità, che non è mai legata ai diktat partitici. Da questo punto di vista, l'operazione che a un certo punto Silone farà quando collaborerà a un singolare giornale di cui diventerà anche direttore, cioè L'avvenire del lavoratore, è proprio per spiegare che il domani che ci attende ha un unico scopo, un'unica finalità: cercare di costruire insieme una nuova civiltà democratica.
Ecco, possiamo forse sintetizzare la lezione di Silone, come lei appunto scrive nel suo saggio, anche proprio a partire dalla sua lunga permanenza in Svizzera, come lezione di libertà. Ecco, Fontamara, forse il romanzo più famoso di Ignazio Silone, che prima il professor Facetto anche ricordava, termina con queste parole: dopo tante pene e tanti lutti, tante lacrime e tante piaghe, tanto odio, tante ingiustizie e tanta disperazione, che fare? Ecco, professor Colombo, possiamo dire che questo è un interrogativo di un intellettuale, di un artista militante. In che senso, quindi, la sua utopia, l'utopia di Silone, come le scrive, si identifica in un avvenire di riscatto e di solidarietà tra gli uomini?
Perché questo è sempre stato, ancora prima di Fontamara, il leitmotiv di tutta quanta, non solo la sua opera letteraria, ma la sua vita. E da questo punto di vista c'è un intervento che Silone farà nel dopoguerra, quando tornerà a Basilea nel 47, invitato al congresso dal Pen Club, e svilupperà un intervento che apparentemente è letterario, intellettuale, ma è anche profondamente politico. L'ha anche ripubblicato Falcetto nel secondo volume del Mondadoriano dei Meridiani, che si intitola «Sulla dignità dell'intelligenza e l'indegnità degli intellettuali». È proprio qui che si capisce l'ideale di Silone, l'intelligenza che è lo strumento che ci aiuta a conoscere, a capire e soprattutto a far conoscere, a far capire, ma nello stesso tempo il rischio costante di troppi intellettuali che, anziché aver utilizzato l'intelligenza come strumento di libertà, ne hanno fatto un elemento indegno dei loro, chiamiamo così, malaffari, non solo letterari.
Con Arturo Colombo, autore del saggio Ignazio Silone Svizzero, pubblicato nel suo ultimo libro Voci del Novecento, protagonisti e testimoni del lungo secolo breve, edito da Mursia, e con Bruno Falcetto, curatore dei due volumi dei Meridiani Mondadori dedicati a Ignazio Silone, ci stiamo avviando verso la conclusione della nostra trasmissione dedicata proprio a Ignazio Silone Svizzero. Ecco, vorrei tornare alla fine al tema della libertà in Ignazio Silone, iniziando con una citazione dal romanzo Vino e Pane. Ricordo che la prima edizione esce proprio in Svizzera nel 1937 col titolo Pane e Vino, nelle nuove edizioni di Capolago, che aveva sede a Lugano e che pubblicano nel 1942 anche Il seme sotto la neve. La prima edizione era uscita in tedesco l'anno prima.
Si può vivere anche in un paese di dittatura ed essere libero. Ha una semplice condizione: basta lottare contro la dittatura. L'uomo che pensa con la propria testa e conserva il suo cuore incorrotto è libero. L'uomo che lotta per ciò che ritiene giusto è libero. Per contro, si può vivere nel paese più democratico della terra, ma se si è interiormente pigri, ottusi, servili, non si è liberi. Malgrado l'assenza di ogni coercizione violenta, si è schiavi. Questo è il male. Non bisogna implorare la propria libertà dagli altri. La libertà bisogna prendersela, ognuno la porzione che può.
Professor Colombo.
Questo è un po' il segreto, una specie di leitmotiv di tutta l'attività del Silone pre-1938-39 e anche del Silone successivo. Quando è stato arrestato, ha detto una frase, ha lasciato scritto un'indicazione persuasiva. Non solo ha scritto che anche in carcere è riuscito a continuare il suo lavoro di scrittore, ma ha detto: la provvidenza può servirsi di tutto, persino della Polizia Federale, che è un altro dell'elemento del sottile humor che talvolta corre come un filo rosso in una tematica che invece caratterizza il profondo pessimismo tragico di un uomo che si è sempre sentito solo, anche se non si è mai dato per vinto. E qui sta, io credo, la grandezza dello scrittore. Per esempio, questa insistenza di valorizzare il ruolo dei poveri. Proprio nel seme sotto la neve, non solo i poveri sono al centro, ma c'è un'altra frase siloniana: tu sai di quanto io sia debitore ai poveri. Non è esagerato dire che io devo a tutti a loro. Senza di essi forse sarei finito commendatore. E anche questa è una frase fortemente ironica, ma anche tragicamente autentica, che io credo ci fa considerare a quasi mezzo secolo dalla scomparsa di Silone nel 78, guarda caso muore in Svizzera perché ritorna in Svizzera per farsi curare, qui in queste parole c'è tutta la classicità di un autore che anche se è poco noto e poco letto, io credo resti uno dei grandi, non solo della cultura e non della letteratura italiana del XX secolo.
Professor Colombo, qual è stata complessivamente l'influenza della permanenza in Svizzera e della cultura svizzera su questo socialista senza partito, cristiano senza chiesa?
Credo che lui dalla Svizzera abbia avuto un grande esempio della Svizzera come terra di libertà e al tempo stesso lui abbia dato anche agli svizzeri, ma non solo agli svizzeri, pagine che della libertà indicano non solo un ideale politico ma un valore permanente.